cuore rallenta, la testa cammina, in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento, porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare, per un guado, una terra, una nuvola, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Cuore rallenta, la testa cammina, in un buio di giostre in disuso, qualche rom si è fermato italiano, come un rame a imbrunire su un muro, saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura, nei sentieri costretti in un palmo di mano, segreti che fanno paura, finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace. Figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutti, e tutti buttavano via, e poi Mirka, San Giorgio di Maggio, tra le fiamme dei fiumi, a ridere e a bere, e un sollievo di lacrime a invadere gli occhi, e dagli occhi cadere. Ora alzatevi, spose bambine, che è venuto il tempo di andare con le vene celesti dei polsi. Anche oggi si va a caritare, e se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista di Dio.
Chiediamo a Giada un commento su questa canzone che ha messo Orlando, che è un'altra cosa rispetto appunto alla precedente.
Diciamo che ne ho sentito solamente una brevissima parte e non ho capito.
Adesso guarda, Orlando, alzerà il volume.
Una voce di donna meravigliosa, però non so di chi si tratti.
Senti? Stai Cristina D'Avena.
Balcanica.
Balcanica. Senti che bella.
Il valzer del moscerino. Sarajevo.
No, che, diciamo la verità, sì, che Orlando sta scrivendo sul computer.
Sì.
Perché ora ci comparirà quello che lui voleva comunicare tramite il brano, capito? De André, Cora Canè.
Cora Canè, perfetto. Però la parte
non l'avevi riconosciuta.
No, veramente avevo sentito solamente questa parte. Che è un'altra voce cosa. Di donna. Eh sì, insomma, è una canzone molto bella che tra l'altro si riferisce ad un gruppo, perché i Cora Canè sono un gruppo di Rom, amanti del Corano, i Cora Canè.
La ragazza è preparata, mica.
Mica come noi, Orlando.
Cioè, avrà fatto, cioè, ci ha scritto anche un libro, cioè, diciamolo.
Sì, 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 sì. Sì, perché insomma, a differenza di quello che si pensa, loro non hanno una religione loro, ma si sono fatti
questo fatto mi incuriosisce. Ho letto che non hanno una propria religione, cioè nel senso si integrano benissimo con quello che trovano, tra virgolette.
Sì, assolutamente sì. Tanto che molti dei conflitti, per esempio, che noi viviamo e di cui sentiamo nelle pagine di cronaca, anche qui a Roma, in Italia, derivano dal fatto che sono appartenenti a gruppi distinti a livello religioso.
Cioè, quindi ognuno crede in qualcosa.
Sì, i Cora Canè sono gli amanti del Corano, quindi musulmani. Poi ci sono i Rom invece cattolici, ortodossi. E la cosa bella è che comunque, come dire, loro, a differenza di quello che si immagina, perché sembrano un popolo chiuso, un popolo che non ha contatti con l'esterno, hanno fatto della religione di ogni territorio in cui sono entrati la loro religione.
Ma ci sono
i
gruppi...
basi sono animisti loro, cioè quando sono partiti dall'India. Però poi a seguito delle dominazioni si sono adeguati.
Ma ci sono gruppi anche di religioni differenti nello stesso campo? O no?
Capita che siano sono divisi, però sono divisi molto spesso da reti. Filo perché spinato, ci sono dei conflitti. Sì,
ah, quindi anche tra di loro. Io speravo in una cosa pacifica. Ho detto almeno lì c'è pace tra religioni differenti. Invece non è anche lì.
No, ci sono delle differenze di approcci, di stili di vita. Insomma, abbastanza radicali, che poi siano accomunati appunto dalla tradizione, da questa romanipè che è appunto l'essere Rom profondamente, questo sì. Però ci sono delle differenze, insomma, come in Terra Santa i conflitti tra palestinesi e israeliani, insomma.
Prima è arrivato un messaggio, c'era scritto: come fanno ad avere un'antologia se non vanno neanche a scuola? Io adesso ti domando.
Bella domanda.
C'è un'antologia, c'è un qualcosa di letterario?
Allora, non ci sono degli, come dire, degli studi sistematici. Sì. Però ci sono delle raccolte di scritti Rom, alcune invece sono assolutamente inedite e sono andate a pescarle conoscendo questi scrittori. Però dagli anni 50 ci sono degli editori, soprattutto abruzzesi, devo dire, perché lì c'è il gruppo storicamente più radicato, che hanno pubblicato i loro testi, oppure altri sono stati stampati dalla Chiesa, dalla Caritas, eccetera, eccetera. Però c'è questa antologia che appunto nasce dalla mia scelta di quelli che ho reputato essere, insomma, i testi più interessanti, più belli del patrimonio Rom contemporaneo. La cosa che francamente mi fa molto piacere, essendo donna, è che c'è una discreta parità di genere, nel senso che scrivono tanto i Rom quanto le Romnia, che sono appunto le donne Rom. E la prima donna, diciamo, fondamentale nella storia letteraria è questa Papuscia, che è una donna in Polonia, che durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale è stata fondamentale, insomma, un personaggio sul tipo di Giovanna d'Arco, insomma, una forte, volitiva, e quindi che ci sia una discreta parità, perché uno si immagina la donna Rom come assolutamente subalterna all'uomo, invece sia nella società ha un ruolo fondamentale perché procaccia sostanzialmente ciò di cui sopravvivere, e sì, a livello letterario c'è una forte affermazione di Romnia, di donne Rom.
Ma perché molti gruppi, che si sa appunto in Rom, uno pensa a un popolo, una carovana in movimento, no? Molti gruppi invece si sono proprio fermati, cioè si stabiliscono in un luogo. È un qualcosa che va contro poi alla cultura stessa del popolo, no?
No, perché loro non sono nomadi, ti ho detto, non sono nomadi nel DNA, sono nomadi per costrizione.
Per costrizione
per
basta, costrizione, solamente per quello.
Pensa che uno tra i loro più grandi protettori è stato Re Sigismondo di Boemia, insomma, stiamo parlando di secoli fa, da cui è nato poi questo termine bohemien, no? Che per noi c'è un'accezione positiva, perché i bohemien erano gli artisti liberi, eccetera, eccetera. E nasce appunto da loro, dal contatto con i Rom, dalla protezione che hanno Sigismondo di Boemia, cioè loro in quei territori si sono fermati, in Romania si sono fermati, in Abruzzo, cioè sono presenti, hanno le case.
A Monte Mario pure sono presenti, però.
Sì, però
dico,
sono nei campi.
Sì, nei campi, e appunto allora. Se la carovana, appunto il movimento, lo spostarsi è un qualcosa che è indotto da persecuzioni e via dicendo, allora se in un luogo non c'è la persecuzione, perché non cercano di integrarsi con...
Perché quelli che tu vedi nei campi sono arrivati negli anni 80.
Sì.
dalle ultime, diciamo, persecuzioni, da problemi avvenuti nei Balcani prevalentemente, anni 80-90. E quegli altri che invece sono stanziali in Abruzzo sono arrivati chi all'inizio del Novecento, chi addirittura nel Quattrocento, quindi hanno avuto tutto il tempo per integrarsi. E poi ciò che più li ha devastati è il passaggio economicamente, cioè dopo il boom economico, il fatto che loro portavano avanti dei mestieri tradizionali come la lavorazione del ferro oppure il circo, cioè gli Orfei sono una famiglia che poi siano miliardari, però sono una famiglia di origine rom, oppure facevano gli ammaestratori di cavalli. E oggi, con come dire, il progresso economico, cioè questi lavori chi glieli dà da fare? E quindi loro hanno dovuto riconvertire la loro arte. Per esempio, c'è un progetto bellissimo di cui mi piace parlare, che è l'antica sartoria rom, portata avanti da
l'antica
sartoria rom,
cioè vestiti, che...
esatto, che è stata presa, diciamo, questo progetto è stato portato avanti da Carmen Rocco, che è un'antropologa che ha preso una ventina di ragazze rom dei campi romani, e lei è una studiosa, ha ricostruito quelli che sono i modelli tipici dell'abbigliamento, quindi i corpetti molto stretti, le gonne un po' come Smeralda, no? Di Notre Dame de Paris, con queste gonne bellissime, donne con i capelli lunghissimi, e ha cercato di rispolverare il patrimonio culturale, però in chiave moderna. Quindi, che ne so, questi corpetti stretti come vanno anche adesso, però magari abbinati con jeans sfrangiati. Quindi rispolverare la tradizione per far sì che queste ragazze, che hanno appunto questo patrimonio alle spalle, possano cominciare ad affacciarsi nel mondo del lavoro attraverso la moda, per esempio.
Ah, quindi creare proprio una linea.
Esattamente. Ed è stata, tra l'altro, questa linea presentata al Macro, al Mattatoio, da Romeo Gigli, che è uno storico amante della cultura romanì. E mentre per noi, o comunque per molti stilisti, fare la moda gitana è un vezzo, per loro sarebbe un'opportunità, capito? Un'opportunità di portare avanti la loro cultura e al tempo stesso di affermarsi.
Io ho un'altra curiosità che riguarda sempre questa loro migrazione, nel senso che ci sono quali sono i motivi, se ci sono stati eventi storici che hanno formato dei gruppi rom così importanti nei Balcani. Io posso immaginare che sia la regione geografica d'Europa che si incontra per prima venendo dall'India, però anche per esempio in Francia c'è una comunità rom. Io, quando mi è capitato di essere in Francia, probabilmente ancora più numerosa che in Italia, soprattutto di nomadi ancora legati alla concezione, magari adesso non più con carovane formate da carri con le pelli, insomma, però da camper, caravan, roulotte, tende, che spesso ancora continuano a girare. Allora mi chiedo, quali sono stati gli eventi principali che hanno distribuito i rom in modo così difforme?
Allora, guarda, loro, come dire, il momento in cui arrivano dalle nostre parti, insomma, per dire, in Europa, è intorno al 400. E ci sono degli eventi collegati ai cosiddetti salvacondotti, ovvero ci sono dei sovrani, come quello di cui ti parlavo prima, il re Sigismondo di Boemia, che gli dà questo salvacondotto, che li definisce come penitenti, come pellegrini penitenti, che possono andare all'interno delle corti liberamente ed essere accolti in cambio del fatto che loro si pentano, perché c'era una leggenda che diceva che loro fossero i figli di Caino destinati a migrare per l'eternità, e al tempo stesso allietino le corti con la musica. Quindi loro arrivano nei Balcani, è più o meno di quest'epoca, e riescono ad inserirsi perché comunque è un luogo in cui gli spettacoli ambulanti hanno, come dire, hanno la possibilità di prendere piede. In Francia, per esempio, loro vengono, al loro arrivo a Parigi, vengono accolti con grande entusiasmo perché queste donne bellissime, questi uomini musicisti, e è ben fotografato, come vi dicevo prima, nel Notre Dame de Paris, no?
Sì.
Col quale, tra l'altro, io apro il mio libro con una citazione di Victor Hugo, perché c'è questa immagine bellissima di questa gitana che balla su un tappeto di Persia e tutti quanti esterrefatti da questo miscuglio di musica, di passione, di capacità di danzare. E a un certo punto questo filosofo scettico guarda e dice: ma no, dice, è una creatura soprannaturale, non capiamo. E quando si rende conto che è una zingara, tutto il mistero scompare e subentra il disappunto. Cioè, loro a Parigi vengono accolti proprio con questa atmosfera di grande curiosità. Quando capiscono che sono rom, vengono cacciati, tanto che da lì poi parte la migrazione verso la Spagna, che invece è un territorio interessantissimo perché c'è un fenomeno di come si dice, di mescolamento, sì. Di mescolamento tra la cultura rom gitana e la cultura spagnola, tanto certo. Che il flamenco, per esempio, che uno dice una danza tipica spagnola, è comunque di derivazione rom.
No, pure il flamenco.
Già.
Ma dai, allora oggi è proprio uno svelare un mondo nuovo.
Io c'ho un'altra domanda che che mi è venuta in mente adesso, perché mi è capitato spesso in altre nazioni di trovare diciamo anche quasi dei musei che narrano, per esempio, una cosa molto diffusa nel nord Europa, cioè l'idea di ricreare ambienti che facciano far rendere conto a chi visita, sì. A chi è in quel momento in quel luogo, come si viveva in quelle regioni in quel periodo, cioè ci sono a Oslo, ci sono in Danimarca, in Irlanda, sì. Mi chiedo, una sorta di museo dei Rom c'è da qualche parte o si è pensato mai di farlo? Perché potrebbe essere un buon veicolo
che io sappia, no, però sarebbe una grande opportunità
anche come veicolo di conoscenza.
Sì, perché alla fin fine a me quello da cui piace partire quando parlo di Rom è dalla curiosità, cioè dai punti, dalla discriminazione, sì, da che cosa nasce. Se ciò davanti a un interlocutore che è scettico, mi fa piacere, perché, capito, è qualcosa di propositivo, di positivo, che alla fin fine da cosa costruisci qualcos'altro. E quindi, che io sappia, insomma, non conosco francamente questi musei, anche se, come dire, le testimonianze ce ne sono, e quelle più brutte sono legate all'olocausto, perché, come sai, durante l'olocausto, cioè proprio questo olocausto dimenticato in cui persero la vita 500.000 Rom gasati nello Zigeunerlager, che era un'area, se così si può dire, ancora più terrificante di quella deputata al massacro degli ebrei, perché loro venivano lì lasciati a morire di fame prima di essere gasati, e poi venivano fatti degli esperimenti sulle donne perché volevano estirpare il gene del nomadismo, pensando che fosse una caratteristica genetica, capito? Quindi l'atrocità, no? E quindi facevano degli esperimenti terribili sulle donne, iniezioni di formalina a livello uterino, insomma.
Ma questo dove è avvenuto? Nel senso, perché si parla anche appunto di molti Rom
ad
e
Auschwitz,
poi devo portare,
ecco, appunto. C'era questa sezione che era lo Zigeunerlager, e a un certo punto arriva un comando superiore in una notte di agosto, dei primi di agosto, in cui praticamente, mentre gli altri continuano a sopravvivere, insomma, all'interno del lager, il comando è quello di sterminarli tutti in una notte. Quindi tutti i Rom presenti nello Zigeunerlager vengono condotti al massacro, dicendogli che li spostano da una parte all'altra e gasati. Però la questione è che, come dire, con il massimo rispetto per la cultura ebraica, perché credo che abbia subito delle perdite appunto immense, come dire, incommentabili, ecco, anche i Rom sono stati presi in questo sterminio.
Senti, invece, cambiando un po' chiave di lettura per quanto riguarda il popolo Rom, quindi tu dici, parlando del passato, degli anni passati, la musica è qualcosa che è proprio nel DNA allora di questa popolazione,
sì.
Perché adesso si vedono tantissime persone sulle varie metropolitane che suonano, sì, vari strumenti, sì. Non è un qualcosa per campare dove si adattano, è un qualcosa che hanno proprio dentro da secoli.
È un tratto distintivo, sì. Pensa che io ho fatto, insomma, questi studi a livello letterario, questa raccolta di testi, e quindi ne ho letti alcuni italiani ma anche altri stranieri, e la musica è un tratto fondamentale. Cioè, tu puoi leggere un testo di un Rom abruzzese e uno di un Rom che sta negli Stati Uniti e renderti conto che la musica è un elemento cardine, perché la musica è melodia, la musica...
Anche negli Stati Uniti girano...
Sì, ci sono, okay. Ci sono i gitanos anche.
Perfetto.
Da quelle parti. E... perché la musica è libertà, tanto che uno tra i loro stili preferiti è la poesia, perché la poesia, insomma, è il genere letterario che incarna meglio la melodia, e soprattutto è quel genere che può essere decantato. Cioè, loro nelle notti, ci sono degli incontri meravigliosi tra i Rom, nelle notti, insomma, di luna,
sì.
Intorno al fuoco, in cui vengono recitate queste poesie oppure le fiabe, che, a differenza di quello che noi pensiamo, non sono fiabe in cui c'è il mago, la strega.
Quindi non sono riti magici?
No.
Quando
niente.
Ci vedono quei falò,
sono,
quelle
sono
feste?
Furbi. Cioè, ci sono questi personaggi che sono dei personaggi che io ho definito picareschi, nel,
sì,
senso, il personaggio che di fronte all'avversità tira fuori l'ingegno. E quindi le loro storie sono sempre del Rom furbo che riesce a mettere nel sacco i giganti, le streghe, però che loro si autodefiniscano stregoni, cioè L'abbiamo creato un po' a noi intorno a questo
mito. Io intanto devo fare i complimenti a Roma, perché è una cosa positiva per quanto mi riguarda. L'hanno inventata anche a livello tecnologico, che insomma utilizziamo tutti i giorni i CD-ROM. Quelli sono, servono per... No, complimenti, perché è una cosa veramente utile. Comunque, dicevamo, non c'è un discorso di magia. Stamattina ho scoperto tantissime cose nuove.
Senti, io volevo dire una cosa, sì. Perché magari chi è curioso però non ha voglia di spendere dei soldi, in realtà questo libro lo può leggere.
Fotocopiamo il libro a tutti, lo diamo gratis.
Ma dai, non si può dire una cosa del genere. No, non è proprio fotocopiamo, vi racconto com'è. Sì. L'editore che ha pubblicato il mio libro, che è Alberto Gaffi Editore,
sì.
E ha deciso con noi autori, con molti di noi autori, di aderire alla politica del copyleft, ovvero il fatto di poter riprodurre liberamente, sì. Purché non per fini di lucro. Certo, se tu lo ristampi e poi te lo rivendi, allora sei nell'illegalità. Certo. Però se tu lo vuoi fotocopiare o scaricare da internet, puoi farlo tranquillamente.
Gratuitamente?
Sì, perché noi in realtà pensiamo
Scusami, è all'editore cosa...
Ecco, come dire, il fatto che una persona si scarichi un libro da internet, noi come casa editrice reputiamo che non sia una perdita, ma che nel momento in cui tu leggi questo libro ti interessa, innanzitutto la tentazione è quella di avere il cartaceo e non le fotocopie come all'università, certo. Come sai bene. E poi soprattutto c'è la possibilità che lo regali, quindi se tu magari abiti in un paesino, ora non voglio fare il nome del paesino perché magari uno del paese si risente che sente la radio,
qui c'è la libreria, ecco, e il libro c'è,
c'è solo una cartolibreria, sì. E quindi magari Alberto Gaffi, altri editori
non arriva.
Piccoli non arrivano. Tu in internet magari cerchi ROM, trovi questo libro, te lo scarichi e lo ordini.
C'è proprio il sito internet?
Il sito è www.gaffi.it e c'è una selezione, insomma, di testi di narrativa, di saggistica che possono essere
Allora, brevemente scaricati. Adesso dici un po' come è suddiviso il libro e sì. Poi parliamo di mercoledì prossimo, giusto?
Esattamente. Allora, guarda, la prima sezione è quella dedicata alla storia. Quindi sì. Ci sono la storia delle carovane, come vi dicevo prima, dalla partenza dell'India fino all'arrivo in Occidente.
Okay.
La seconda parte invece è quella legata più agli aspetti culturali, quindi la famiglia, il valore della famiglia, il Mengel, che è appunto la questua, perché chiedono l'elemosina, che cosa pensano che sia. E la terza parte è quella dedicata invece alla parte letteraria, quindi uno si può dilettare leggendo dei testi sia di poesia, sia di narrativa e sia di teatro, perché sono anche degli abili creatori, insomma, di testi drammatici, assolutamente. Perfetto. Invece per quanto riguarda l'invito alla settimana prossima, è mercoledì in Campidoglio il 1 maggio, ti dico, 1 giugno, scusa.
1 giugno, sì.
Ti dico anche chi sono i relatori, quelli che verranno ad allietarsi, insomma sarà una presentazione un po' sui generis, perché arriveranno le carovane tutta Italia in Campidoglio, quindi sarà un tripudio di colori e di musica, perché alla fine ci sarà anche un concerto. C'è Santino Spinelli, che è questo docente d'origine
rom.
Poi c'è Tano D'Amico, fotografo. Guido Caldiron, che è un giornalista di Liberazione. Francesco Alvaro, che è il direttore del Dipartimento Quinto per le politiche sociali e della salute. E poi ci sarà Sevla Seidic, questa mia grande amica di origine rom, una romni, che è innanzitutto piuttosto nota a Roma perché è un insegnante di danza tradizionale all'interno delle scuole.
Un'insegnante?
Sì.
Un'altra insegnante. Hai già due insegnanti oggi, abbiamo trovato.
Una ballerina, insegnante, e poi è un'artigiana. Oggi non ho con me la collana, comunque lei fa delle collane sul modello delle collane che facevano in passato per le festività, però fatte con materiali moderni. Quindi, per esempio, l'ultima che mi ha regalato sembrano dei cubetti di ghiaccio incastonati all'interno di una rete celeste. Quindi per l'estate molto fresca, brillante, briosa, insomma...
Guarda, Giada, questo libro sicuramente andrà a ruba. I presupposti ci sono, visto che parla di Rom, quindi no, tu sei la battuta infelice.
carina.
Quindi l'appuntamento è mercoledì prossimo, mercoledì 1 giugno alle ore 17 al Campidoglio. Tanti auguri, in bocca al lupo.
Il concerto di Santino Spinelli, che porterà insomma vari musicisti in Campidoglio.
E poi ci sarà la festa alle ore 21.
Santa Maria della Pietà, ex lavanderia.
Quindi se avete qualche
31.
Panno da portare, lì c'è la lavanderia, li potete già da personalmente li laverà uno ad uno. Sì.
Sì, insomma, vi invito, mi farebbe molto piacere che ci foste, perché sarà una festa, oltre che una presentazione di un libro.
In bocca al lupo. Grazie per questo evento, che ci ha spiegato tantissime cose.
Grazie tante, grazie.
Grazie a Giada Valdannini, Carovane tra le pagine. Ciao,
grazie,
Giada.
Ciao.
Ne va vice mesezza. Ne va bene la nastava yo. Maya se pita moya draga, sta che piti sa. Месечина, месечина, йой-йой, йой-йой, сунцесия, сунцесия, йой-йой, йой-йой, са небеса, зрак пробия, никто не зна, 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 никто не